Oggi cercherò di predicare la parola del Signore sul tema Una veste meravigliosa. Una veste meravigliosa. E certamente mi riferisco alla forma di come Dio vuole vestirci. Perché noi possiamo vestirci così come vogliamo, alla moda. Possiamo vestirci con abiti di Calvin Klein o di Christian Dior. Possiamo vestirci come vogliamo. Però Dio, fratelli, ha una veste meravigliosa per noi. E non portare questa veste meravigliosa, questo vestito particolare, è una tragedia per noi. In non essere così vestiti ci procura di doverci lamentare durante tutta l'eternità. E per questo leggiamo Genesi 3:21 e Matteo 22 dall'1 al 14. Suppostamente in Genesi sta parlando di vestito e lo stesso parla Matteo capitolo 22 e dice Genesi: e l'Eterno il Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Questi vestiti, fratelli, erano sommamente necessari. Senza questi vestiti non avrebbero potuto andare avanti, perché quelli che si erano confezionati da se stessi di foglie di fico non servivano a niente. E vediamo quello che ci dice Matteo, capitolo 22, del versetto 1 al 14. E Gesù prese di nuovo a parlare loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli, incurandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re s'adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a dar delle loro città. Quindi disse ai suoi servitori: le nozze sì sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non vestiva l'abito di nozze. Guardate l'importanza del vestito. Non era vestito col vestito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qua senza avere un abito di nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e legatelo e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Fin qua la lettura della parola di Dio. La meravigliosa veste che vuole dirci la Bibbia intorno a questo. In primo luogo, prima di entrare in pieno nella parabola, la parabola ci parla del regno dei cieli, che è lo stesso, come dire, il regno di Dio. Il regno di Dio è questo dominio, controllo che Dio ha nell'interiore del nostro essere e fuori dell'uomo. Dove il Signore pose i suoi piedi, lì è un territorio guadagnato, un territorio liberato, è di giurisdizione del Signore. Questo è il regno di Dio. Quando lo Spirito di Dio è venuto nelle nostre vite e ha preso luogo lì, facendo abitare il suo Figlio Gesù Cristo nei nostri cuori, fratelli, il regno di Dio è arrivato a noi. Il regno di Dio è arrivato dentro di noi. Allora il Signore comincia a parlare, a dire che il regno dei cieli è somigliante a un re che ha fatto una festa di nozze per suo figlio, in modo che comincia ad inviare i suoi servi e gli dice: cominciate a invitare alla gente che erano preparati. Questo era un popolo molto importante per il Signore, però questi, quando hanno ricevuto l'invitazione del re, la rifiutarono. E il re invita altri servi, e questi servi cominciano a invitare un'altra volta tutto questo gruppo di gente importante e cominciano a scusarsi e a dirsi: non possiamo andare. In tal modo che uno è andato ai suoi campi, un altro ai suoi affari, e non le importò niente della festa che il re aveva preparato per loro. In più, alcuni di questi dei suoi servi sono stati uccisi. Questo re che manda la festa, che fa la festa per suo figlio, chi è? È il nostro Padre Celestiale. E questo figlio per cui si è indetta la festa è il nostro Signore Gesù Cristo. E queste feste di nozze alle quali sono stati invitati queste persone importanti, cos'è questa festa? Sono le nozze dell'agnello che Dio ha preparato per la sua Chiesa. Questi servi che il re invia per invitare, chi sono? Sono i profeti di Dio che sono stati in tante opportunità uccisi dal popolo di Israele. E poi ha inviato altri servi, ossia altri profeti. Questo allora è il messaggio che ci sta dando la Sacra Scrittura. E siccome questi servi hanno detto al loro re: questi non vogliono venire, il re ha detto: molto bene, la festa è preparata, ho preparato animali ingrassati e anche tori per questa grande festa, cosicché andate su tutte le strade e invitate tutti coloro che trovate per strada. E i servi sono andati e hanno cominciato a invitare tutti quelli che erano sulle strade, buoni e cattivi, e subitamente sono entrati per la porta del recinto e questo luogo si è riempito completamente. Chi erano queste gente, buoni e cattivi, che sono arrivati alla festa? Siamo noi, fratelli, i popoli gentili, perché credo che Giovanni capitolo 1, versetto 11 e 12 dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, i giudei non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, benedetto sia il suo nome. Allora, questi invitati erano lì dentro il recinto. Gli si era dato alla porta un vestito speciale affinché potessero entrare, e tutti erano con il vestito di nozze. Il re è entrato in quel luogo e comincia a vedere gli invitati, il suo cuore era completamente allegro e felice, però comincia a vedere qualcuno che non aveva il vestito speciale che egli aveva designato affinché potesse entrare. Gli ha detto: ehi ragazzo, vieni qua, come hai fatto a entrare in questo luogo? Come puoi stare qua senza il vestito di nozze? E questo è cominciato a impallidire e non ha proferito parola. E allora il re dà l'ordine, e l'ordine è stata che i servi dovevano legarlo mani e piedi e gettarlo fuori alle tenebre, perché lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Guardate che parola dura, che importante, fratello, che siamo ben vestiti nella presenza del Signore. I cattivi e i buoni siamo noi, i gentili, che abbiamo ricevuto, fratelli, un vestito speciale da parte del Signore. Questi cattivi e buoni nella parabola, siccome erano vestiti di gala, erano accettati agli occhi del re, e il re era contento per il fatto che essi erano vestiti così. Per Dio non c'è niente di più gradevole che noi siamo ben vestiti, però non mi sto riferendo ai vestiti di marca, non mi sto riferendo a nessun tipo di tela particolare. C'è un vestito speciale che Dio ha preparato per ognuno di noi. Cosicché quando il re vede uno che aveva un vestito inappropriato, il re si arrabbia, esprime la sua ira perché era mal vestito, perché non portava il vestito di nozze che il re aveva stabilito. E che, fratelli, c'è un vestito speciale che Dio ha preparato per ognuno di noi, affinché noi lo utilizziamo nella nostra vita quotidiana, e soprattutto, fratelli, quando riceviamo l'invito a quella festa meravigliosa dell'agnello che si terrà un giorno di questi là nel cielo. Il Signore vuole che portiamo quel vestito, il Signore vuole che lo indossiamo, gloria al Signore, perché ci vuole dare il benvenuto. Dice Apocalisse capitolo 19, versetti 7 e 8, dice: allegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata, e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Non è di qualsiasi tela che dobbiamo indossare, è lino fino. Il lino è la purezza. Il lino significa purezza, ascoltate bene, fratelli. Allora, che il lino puro e splendente sono le opere giuste dei santi. Già approfondiremo questo passaggio. Sto parlando di questo vestito speciale. Cos'è questo vestito? In che consiste questo vestito che piace tanto al Signore vederci vestito così? Io immagino che quando siete ben vestiti come Dio vuole, vestiti con questo vestito appropriato, immagino che quando alle 5 del mattino saremo inginocchiati davanti alla presenza del nostro Re, io credo che il Signore dice allo Spirito Santo: guarda, viene mio figlio. Come non possono rispondere alle sue richieste? Allora, fratelli, vedendo questa situazione, questo è un vestito speciale che Dio ha per ognuno di noi. Ci ha concesso il Signore che ci vestiamo di questo vestito di lino fino e risplendente. Però la domanda è: che cos'è questo vestito, fratelli? In che consiste? In primo luogo, fratelli, questo vestito è un vestito che copre la coscienza colpevole. L'uomo che è colpevole, posso immaginare qualche autore di aborto o donne che hanno commesso aborto, e dopo viene una coscienza colpevole di quello che ha fatto, si rendono conto della pazzia che hanno fatto, e lì non c'è spazio in questo mondo dove possono nascondersi da questa vergogna e da questa colpevolezza. Ho visto donne che hanno sopportato questo non per anni, se non che per decade e decade e decade. E io voglio dire a queste donne che c'è un vestito speciale con il quale Dio vuole coprirle completamente, gloria a Dio. E vi sentirete bene, oh Dio. E vi sentirete bene perché è un vestito che Dio ha fatto per la vostra propria vita. Allora, fratelli, questo vestito che copre la coscienza colpevole, vediamo il caso di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva sono state persone che hanno disobbedito al Signore, sono cadute nel peccato, i loro occhi sono stati aperti e sono arrivati alla conoscenza del bene e del male. E anche, fratelli, è arrivato una conoscenza alle loro vite in quanto al fatto che erano nudi e adesso erano pieni di vergogna, non sapevano che il peccato gli avrebbe portato questo, così che erano pieni di vergogna. E allora che fecero, fratelli? Cominciano a confessionarsi una specie di vestito di foglie di fico col quale credevano di poter coprire le loro vergogne. Certo, questo vestito copriva il corpo fisico, però non poteva coprire, fratelli, la coscienza colpevole, la coscienza ferita. Che cosa ci serve, fratelli, se in questo mondo andiamo vestiti bene, se dentro abbiamo una terribile colpevolezza? C'è vergogna e c'è odore di putrefazione nel nostro cuore. Fratelli, questo è terribile, questa condizione del cuore, fratelli, non si può coprire con niente, né con viaggi, né con distrazioni, né con qualsiasi altra gratificazione che vogliamo dare alla nostra vita. Questa condizione, fratelli, a volte di perversità nella nostra vita, non si può coprire con foglie di fico. Però, fratelli amati, Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso. E in Genesi capitolo 3, versetto 21, il Signore comincia a confezionare una tunica molto speciale per questa coppia umana. E comincia il Signore a preparare questa tunica di pelle di animale. E ascoltate bene, non solamente il Signore ha preparato e ha confezionato questo vestito speciale, se non che li ha anche vestiti, dice il versetto 21. E l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Essi non si vestirono, essi si erano già vestiti di foglie di fico, però adesso viene il Signore e dice: questo vestito non serve a niente, adesso io vi vestirò. E li veste con tuniche di pelle. Fratelli, che significa tuniche di pelle? Significa, fratelli, che c'era stato un sacrificio di animali. Si sono uccise, chissà, due agnelli o due capri o due pecore, e il Signore le spoglie della loro pelle, confeziona i vestiti ed egli stesso li veste, cosicché c'è stato un sacrificio di animali. E se c'è stato un sacrificio di animali, che c'è stato in più? C'è stato spargimento di sangue. C'è stato spargimento di sangue, un tipo di quel spargimento di sangue che avrebbe apparso la vita dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora quando il Signore ha fatto questo e c'è stato spargimento di sangue, la coscienza di Adamo e di Eva sono state completamente coperte, gloria a Dio. Cosicché, fratelli, un meraviglioso vestito, un meraviglioso vestito. Sapete cos'è la coscienza dal punto di vista morale? La coscienza, fratelli, non è altro che la voce di Dio che testimonia sempre al nostro interiore, intorno al bene e al male. Sempre starà testimoniando a favore di quello che è retto e che è puro e di quello che è giusto. Noi non possiamo manipolare la coscienza in nessuna forma. Ci sono state persone che hanno appreso a oscurare la coscienza, hanno appreso a indebolirla, però, e questo è il massimo, ma la voce interiore ci sarà sempre difendendo o accusando i ragionamenti dell'uomo. In altre parole, la coscienza è la voce di Dio nell'interiore nostro. Allora, quando questa coscienza porta alla superficie dell'anima, e che bene che questo succeda nella nostra vita, che porti alla superficie della nostra anima quello che c'è di degradazione, quello che è male nella nostra vita, quando questo succede, questo è meraviglioso, perché sembra, fratelli, che Dio può confezionare un vestito che possa coprire questa coscienza che è completamente contaminata. Cosicché, fratelli, quando noi già abbiamo cominciato a riflettere e a sentire che stiamo agendo male, e sembra che vogliamo ritornare sui nostri passi e ritornare alla nostra pazzia, vogliamo pentirci dei nostri peccati, io vi voglio dire che ho una buona notizia per voi: il Signore ha un vestito speciale che ha tessuto per coprire le nostre vergogne, per coprire questa coscienza che è ferita e piena di vergogna. Cosicché, fratelli, è bello tutto questo, perché è un vestito di purezza con il quale il Signore vuole vestirci, dovuto al fatto e all'azione potente del sangue di Cristo nelle nostre vite. In secondo luogo, fratelli, questo vestito non solamente copre la coscienza colpevole, però sapete una cosa? È il miglior vestito che Dio ha per noi. Non c'è un altro vestito. Se voi non vi volete vestire con questa veste, Dio non ne ha un'altra. Dio non ha un altro vestito. Questo è il miglior vestito che Dio ha per noi. E per questo, fratelli, mi piacerebbe ritornare a un'altra parabola che è una parabola che mi piace molte, molte volte ho predicato su questo, la parabola del figlio il prodigo. Un padre di famiglia, che sempre rappresenta il nostro Padre Celeste, aveva due figli, un maggiore e un minore, e il minore dice: padre, voglio la mia eredità. Io credo che questo giovane, fratelli, questo giovane era... stava vedendo le luci del mondo, voleva mettersi alla luce del mondo, era un giovane che voleva fare del male, come tutti d'altronde. Io so che non c'è nessuno che veramente vuol fare il male in questo mondo, a meno che ci sia il demonio nella sua vita. Però tutti vorrebbero dare un senso alla propria vita, godere della propria vita. Molti vogliono andare nel mondo per godere la loro vita, credono che lì ci sono i valori che li faranno felici, e che li porterà a un livello più alto in questa scala dell'esito. Allora il giovane ha ricevuto la eredità da suo padre l'ha guardato negli occhi e avrà pensato: un figlio per forza non è un figlio, se te ne vuoi andare qua c'è l'eredità. Gli è costato molto riunire tutta quell'eredità, però gliel'ha data e questo ragazzo è andata. Avrà detto: il mondo mi riserva grande possibilità, farò questo, farò l'altro e l'altro. E ha creduto che il mondo gli avrebbe sorriso, così che questo ragazzo se n'è andato molto felice. Però molto presto ha cominciato a entrare in situazioni che hanno complicato la sua vita, di modo che ha cominciato a spendere nel sesso, negli appetiti, nei piaceri e cose del genere. Si è riunito con tanta gente che aveva appena conosciuto, non erano suoi amici, se no che erano semplicemente dei conoscenti. Perché, fratelli, io non so se voi avete un amico, e se avete un amico, questo sarà, dice la Bibbia, come un fratello in tempo di necessità. Se ne avete uno, siete fortunati, cari fratelli. Però a questo ragazzo si è terminata tutta l'eredità, ha speso nei vizi tutto quello che aveva, le ha spese nelle prostitute, dice il fratello maggiore. Cosicché questo ragazzo adesso era senza soldi, avrebbe voluto trovare un lavoro, ha toccato alla porta di molte case di coloro con cui si era accompagnato, ma nessuno voleva dargli un'opportunità. Però c'era qualcuno che aveva conosciuto in queste scorribande, che gli dice: ho un lavoro per te, ho bisogno di qualcuno che possa curare i maiali. Figuratevi, fratelli, cosicché questo ragazzo ha accettato quel lavoro, ed era così umiliante che non poteva neanche avere l'autorizzazione per mangiare del cibo dei porci. E questo ragazzo gli è venuto in mente la casa di suo padre. Questi sono i momenti quando l'uomo comincia ad alzarsi e comincia ad uscire dai buchi in cui era caduto nella vita. A tutti noi succede questo. Ha cominciato a pensare che tutto gli era riuscito male, e dicendo: questo non era il mio piano. Ha cominciato a vedere tutte le disgrazie che erano successe nella sua vita, ha cominciato a pensare: ma nella casa di mio padre ho ogni comodità, ci sono servi, lavoratori a giornata, c'è ogni tipo di cibo, luce, abitazione, ho un padre che mi ama, perché sto qua? E ha cominciato a riflettere, e non solo a riflettere, se non che ha cominciato a prendere decisioni, fratelli, e ha detto: mi alzerò e andrò alla casa di mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E ha preso, fratelli, decisione. Per questo dico, questi sono parentesi benedette che si aprono nella nostra vita. In una vita di disgrazie, quando una persona comincia a aprire queste parentesi diverse da quelle che sta vivendo, io vi dico che troveranno qualche benedizione. Non è stato questo che è successo all'indemoniato gadareno, non è stato questo. Quest'uomo aveva 2000 demoni nella sua propria vita, perché sono stati 2000 i porci che si sono precipitati nel mare. Chissà, avrebbe potuto averne anche di più. Era un uomo che era completamente posseduto, controllato per Satana, però si è avvicinato il Signore Gesù Cristo e si apre uno spazio nella sua mente. Quando vede il Signore c'è un po' di chiarezza nella sua vita, e invece di bestemmiare contro il Signore va a Lui. Ascoltate bene, fratelli, va a Lui, il Signore lo tocca e quest'uomo ritorna nel suo sano giudizio. Benedetta parentesi nella vita, fratelli. prende la decisione di avvicinarsi al Signore. Il controllo satanico era stato come sospeso per dar luogo, opportunità che si avvicinasse al Signore, e questo ragazzo è stato veramente benedetto da Dio. Così anche il figlio prodigo comincia a riflettere, si apre questa parentesi e comincia a camminare verso suo padre. Si avvicinava a casa sua, chissà suo padre, fratelli, lo stava aspettando tutte le mattine, chissà lì si sedeva nel suo dondolo per vedere quando appariva suo figlio. E subitamente si vede una figura che viene nel cammino e comincia a vedere, e con dubbi comincia a pensare: assomiglia a mio figlio, però mi sembra troppo magro e viene vestito di stracci, non può essere mio figlio. Però mentre comincia a avvicinarsi più e più e più, ha potuto identificarlo. Questo ragazzo era disposto a pentirsi davanti a Dio e davanti a suo padre. Allora, quando è arrivato vicino, quando cominciava a parlare il figlio, io credo che il Signore gli ha messo la mano nella sua bocca, già non c'era bisogno di pentirsi, perché egli già veniva pentito, già veniva col cuore pieno di dolore, già veniva con l'intenzione di cambiare la propria mente, di cambiare le proprie attitudini. Allora si avvicina a suo padre, e il padre, invece di rimproverarlo, invece di riprenderlo, e certamente ce lo meritava, lo prende fra le braccia e comincia a baciarlo. Il cuore di questo giovane, il cuore di questo padre era contento, e comincia a dare 4 ordini. Il primo ordine che dà, dice: mettetegli a costui un anello nella mano. Perché un anello? Perché l'anello, fratelli, soprattutto in quel tempo dell'Antico Testamento, gli anelli avevano un sigillo, era l'anello di autorità. Però oltre questo, l'anello stava simbolizzando l'unione dei due cuori. Il cuore del figlio si stava unendo col cuore del padre. Mettetegli un anello. E ha detto anche: mettetegli dei calzari ai suoi piedi, perché viene scalzo. E in quel momento gli schiavi che lavoravano nella casa erano scalzi, i membri della famiglia avevano dei calzari, cosicché c'è un messaggio quando gli dice di mettere dei calzari. Perché adesso, questo significa che adesso si è ritornato ad essere membro di questa casa come mio figlio. E il terzo ordine: uccidete il vitello grasso, perché mio figlio era stato perso ed adesso è stato incontrato. Era una festa che ci parlava della felicità che sentiva questo padre. E il quarto ordine che ha dato il padre è: vestitelo. Però guardate cosa dice la parola: prendete il miglior vestito e vestitelo. Fratelli, qual era il miglior vestito? Qual era il miglior vestito che il padre voleva che mettessero al figlio? Questo ha un simbolismo meraviglioso, fratelli. Vengono i servi e cominciano a strappargli tutti gli stracci da addosso, gli stracci che erano vestiti sporchi, che rappresentavano in lui un uomo umiliato, un uomo degradato, un uomo che al quale era andato tutto male nella vita. Cambiategli questi stracci e mettetele queste veste lunga che gli arrivi fino alle caviglie. Fratelli, questi stracci che portava rappresentavano la vita licenziosa che aveva vissuto. Però se le mette una veste, e queste era il miglior vestito. Fratelli amati, qual è il miglior vestito con il quale nostro padre ci può vestire? Qual è questo vestito, fratelli, se non il vestito della misericordia, il vestito della grazia divina, dovuto al fatto che noi siamo ritornati nelle braccia del Padre. Fratelli, guardate, è così dovuto a che io arrivo davanti a mio Padre e Lui mi veste con una veste speciale. Che il Padre lo abbia vestito così fa dire al figlio: guarda figlio, il passato è dimenticato, il passato è perdonato, adesso questa veste è la figura del mio perdono che io ho per te, adesso io ti reinstallo nella mia casa come un vero figlio di Dio. Cosicché, fratelli, gloria al Signore, benedetto il suo nome. Ritorniamo un'altra volta, Apocalisse capitolo 19, versetti 7 e 8, dice: rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino e risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi, le buone azioni giuste dei santi. Fratelli, c'è un vestito speciale che Dio ha in serbo per noi, il quale noi dobbiamo usare sempre. Io mi chiedo una cosa, fratelli: qual è il prossimo evento profetico che tutti noi stiamo aspettando prima del rapimento della Chiesa? Qual è il prossimo evento profetico che stiamo aspettando prima del rapimento della Chiesa? Se tutto si è già compiuto, fratelli, tutto si è compiuto. E l'ultima segnale che si è dato davanti ai nostri occhi, che non c'era nessuno che dava solamente 5 centesimi per Israele prima del 1945, credo che sia stato quell'anno che Adolfo Hitler ha ucciso 6 milioni di giudei, compiendosi il desiderio della sterminazione del popolo di Israele. Chi avrebbe dato 5 centesimi per Israele? Però il Signore aveva detto che avrebbe raccolto questo popolo da tutti i punti cardinali di questa terra e li avrebbe riportati nella sua terra. E comincia a compiersi questa profezia, comincia a compiersi. E l'ONU riconosce la nazione di Israele il 14 di maggio del 1948, comincia a considerarlo come una nazione in più di questo mondo. E da allora Israele non ha perso una tan sola guerra, che è quello che dice Daniele 12:1. Perché l'arcangelo Gabriele lotta per Israele. Come può perdere una battaglia? E questa profezia si è compiuta davanti ai nostri occhi. L'esistenza del popolo di Dio, la prosperità del popolo di Dio, è stato Dio che lo ha rialzato. Io so che essi sono ancora in apostasia, un'alta percentuale, però dice la parola dell'apostolo Paolo che tutto Israele sarà salvato, gloria a Dio. Questa profezia si sta compiendo davanti a noi. Per questo io vi chiedo: qual è l'altra profezia che stiamo aspettando finché si compia prima del rapimento? Prima che si celebrino le nozze dell'agnello là nel cielo. E che dovuto a questo, noi abbiamo, fratelli e sorelle, il nostro vestito è speciale, il più bel vestito che il Signore possa averci dato. Non dobbiamo aspettare niente, fratelli. Il rapimento si può dare questa notte stessa, si può dare la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno, la prossima decada. Però voglio dirvi, Voglio dirvi che la venuta del Signore è molto vicina, per questo la Chiesa deve prepararsi. Se noi non abbiamo questo vestito speciale della misericordia e della grazia di Dio, dovuto al fatto che Dio ci ha perdonato di ogni peccato, e non solamente questo, che approfondiremo più in là, perciò passiamo al terzo punto. Che cos'è questo vestito? In che consiste questo vestito? Bene, fratelli, questo vestito è quello che ci strapperà dai limiti dell'inferno. Lì non ci saranno amicizie, non ci saranno influenze, non ci sarà niente che ci potrà aiutare. La cosa migliore che possiamo fare è l'essere ben vestiti davanti alla presenza del Signore. Dice Zaccaria, capitolo 3, versetto dall'1 al 3, che il profeta Zaccaria ha avuto una visione rispetto a Giosuè, non Giosuè il conquistatore di Canaan, se non Giosuè il gran sacerdote di Israele. E allora Zaccaria ha questa visione che Dio gli dà. Sembra che quando parliamo di Giosuè, qua nel contesto, si può pensare che Dio sta parlando del sacerdozio in generale, degradato e decaduto. In quel momento era molto basso il livello del sacerdozio. O può essere che si riferisse a una sola persona, a Giosuè, però sia come sia, sembra che Giosuè aveva dei problemi. E dice lì, fratelli, in questa visione che Zaccaria vedeva Giosuè che era davanti all'angelo di Dio, e quando la Bibbia dice davanti all'angelo di Dio, in molte occasioni e la maggioranza delle volte l'angelo di Dio è il nostro Signore Gesù Cristo, il Cristo preincarnato. E alla destra dice che aveva Satana. E che cosa faceva Satana lì? Accusando Giosuè, approfittando della situazione nella quale Giosuè era. Perché questo è quello che dice Apocalisse 12:10. Questo è quello che dice la parola, e vediamo 12:10. Che cosa dice la parola del Signore in quanto all'opera di questo demonio? E udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che l'accusa dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Giorno e notte, fratelli, accusa i cristiani, i santi, di giorno e di notte. Guardate che lavoro così sozzo. Però c'è anche uno che lavora giorno e notte intercedendo per noi, che è il Signore Gesù Cristo, gloria al Signore. Alleluia! Allora l'angelo di Dio gli dice a Satana: guarda, non è questo un tizzone scappato dal fuoco? Ossia che Giosuè era in peccato, oppure tutto il sacerdozio di Israele era su cattive strade, e allora non è stato questo un tizzone strappato al fuoco? Allora, fratelli, Giosuè è stato strappato da lì prima che si potesse consumare tutto, rapidamente è stato tolto da lì. Allora Giosuè, fratelli, è stato tolto in quel momento critico dal fuoco ed è stato perdonato da Dio, e si ascolta una voce celestiale che dice: Giosuè era vestito di vestitura di vestiti vili per la condizione spirituale in cui si trovava. Era vestito di vestiti vili. Ascoltate bene, fratelli, ed era davanti all'angelo di Dio, e che dice la voce celestiale? Levategli i vestiti sudici. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto la tua iniquità e ti ho vestito di abiti magnifici. E quando sarà questo? Quando l'uomo è in crisi, quando l'uomo è destituito dalla gloria di Dio, fratelli, cosicché che sono queste vestiti di gala? Queste vestiti di gala sono vestiti di perdono, di purezza, che il Signore ci sta facendo attraverso il Santo Spirito nelle nostre vite. Allora, andando un po' più in là, chi vuole ricevere questo messaggio lo riceva, applicando la situazione a noi. Se Calvin Klein o Christian Dior non funzionano molto, che vestito potrà mai funzionare per noi? Che vestito? Con che vestito il Signore può vederci bene quel glorioso giorno, affinché ci possa dire: vieni, buon servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore? Che vestito funzionerà, fratelli e sorelle? Colossesi capitolo 3, versetti 12, ci dice che il Signore vuole che noi, fratelli, ci rivestiamo di rettitudine. Perché, fratelli? Per quello che dice Apocalisse 19, 8, che le vesti di lino fino, che cosa sono? Le azioni giuste dei santi, le azioni giuste del cristiano. Questo è il miglior vestito. Essere uomini di misericordia, uomini degni, uomini umili, uomini di pazienza, come dice il versetto 13, un uomo perdonatore, come dice il 14, un uomo pieno d'amore. In questo modo, fratelli, noi ci stiamo rivestendo della veste di lino fino, perché sono le buone azioni dei santi. Però per poterci vestire con questa veste, suppostamente dobbiamo toglierci i vestiti anteriori, suppostamente dobbiamo eliminare questi vestiti, questi stracci che portava il figlio al prodigo. Il figlio al prodigo avrebbe potuto dire ai servi: no, lasciate stare, io sto bene così. No, il padre ha detto: cambiategli i vestiti. A Giosuè gli ha detto: cambiategli la veste. A Adamo ed Eva ha detto: ti cambierò questi vestiti. Cosa farà con noi? Ci lascerà con la stessa veste? No, ci dovrà cambiare questo vestito. Allora in Colossesi ci sta parlando: vestitevi. Verbo imperativo, vestitevi. Dobbiamo svestirci. Dobbiamo svestirci. E di che? È scritto in Colossesi 3:5. Per me, fratelli, il cristiano non è quello che viene qua davanti per ricevere Cristo. Non sto dubitando di questo. Qualcosa di meraviglioso può succedere quando uno si presenta davanti all'altare. A me è successo qualcosa di meraviglioso quando io sono andato all'altare. Quando lascio la porta d'entrata e vengo 50 anni fa piangendo la presenza del Signore davanti all'altare. Però non è tanto il fatto di alzare la mano. Realmente io mi chiedo: staranno alzando anche il cuore davanti a Dio coloro che alzano la mano? Che serve che io sia, che il mio nome sia scritto in un foglio di decisione, di accettazione del Signore, e il mio nome non è scritto nel libro della vita? Che tragedia terribile! Allora il Signore vuole che ci vestiamo, però per far questo dobbiamo svestirci. Questo per me è il cristiano. Io a volte dubito della conversione di molte persone, di quelli che di consuetudine sono problematici. Dubito molto che lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera in loro. Perché, fratelli, non hanno il vestito, non hanno il vestito speciale, il migliore vestito, non lo portano. Che dice Colossesi 3:5? Fate dunque morire le vostre membra. Abbiamo capito, fratelli? Noi, fratelli, noi dobbiamo far morire le nostre membra. Non dobbiamo aspettare un fulmine dal cielo che venga l'arcangelo Michele a fare questo. No, non devo aspettare queste cose. Alcuni voglio vivere un'esperienza mistica come per dire: Signore, mi sta cambiando. No, fratelli, egli chiede a noi: fate dunque morire le vostre membra. Tu che dici parolacce, fai morire quel vocabolario sozzo. Amen. Noi, io credo che lo Spirito ci può aiutare in questo, però noi dobbiamo far morire le nostre membra. E che è questo? Morire fornicazioni, impurità, lussuria, mala concupiscenza, cupidigia, la quale idolatria, ira, bestemmie, parole disoneste, nel versetto 9, le menzogne nel versetto 10, che ci rivestiamo dell'uomo nuovo. Ascoltiamo, fratelli, rivestiamo l'uomo nuovo, però dobbiamo toglierci questi stracci. Allora davanti a Dio noi non possiamo vestire il nostro cuore come a noi ci piace. Dice la parola, fratelli, che la nostra insensatezza sarà manifesta a tutti. Un giorno di queste l'insensatezza sarà manifestata a tutti per questo tipo di personalità che sto mostrando. Se no, ditemi come camminerebbe l'opera di Dio. E allora, ritornando alla parabola, quando il re è ritornato nel locale delle nozze e ha visto questo quest'uomo che era mal vestito, che non aveva il vestito speciale di nozze, come sei entrato qua? Come sei entrato senza il vestito di nozze? Io vi chiedo, perché non vi siete vestiti, fratelli? Perché non vi siete vestiti di gala? Che cosa vi costava? E se vi costava molto, avreste dovuto vestirvi come il re diceva. Io vi domando, perché non vi siete vestiti di gala? Perché non vi siete vestiti? Perché vi siete intrufolati per qualche altro luogo? Chissà avete saltato il muro di cinta, chissà vi siete introdotti per una finestra, chissà vi siete intrufolati fra la moltitudine. Che vi costava vestirvi? Fratelli, perché non vi siete vestiti di gala? Sapete perché? Semplicemente perché non avete voluto farlo. Non avete voluto farlo. Poi qualcuno dice: io sto bene, che cosa volete da me? Io sto bene. Questo è un gran problema, fratelli. Un gran problema. Il problema di Caino. Il Signore, Adamo ed Eva, gli aveva insegnato come poteva avvicinarsi a Dio, che doveva esserci spargimento di sangue. Per offrire sacrifici deve esserci spargimento di sangue. Ma lui ha detto: no, io farò come mi piace, io sono agricoltore e porterò al Signore meloni, porri, agli e tutto quello che mi piace. vivendo secondo i propri desideri. Perché non facciamo come Dio dice, fratelli? Perché non obbediamo al Padre della luce? Perché non siamo umili e troveremo riposo per le nostre anime? Però non vogliamo farlo, e per questo quest'uomo Caino è stato maledetto per tutti i giorni della sua vita. E questo è stato terribile, fratelli. Cosicché, fratelli, questo ragazzo si è rifiutato di mettere il vestito che il Signore aveva preparato per lui. Egli ha creduto che poteva essere accettato con tutte le sue manie e cose di questo stile, però non è stato così, se non che è stato gettato fuori da quel luogo. E termino con questo, fratelli. Quando venga il Re di Gloria e dobbiamo presentarci davanti a Lui, ascoltatemi, non vi confondete. Ah, Signore, io ho ricevuto Cristo nel 1980. Ma il Signore ci risponderà: io non ti sto chiedendo nulla, io sto vedendo il vestito che tu porti. Questo sto vedendo. E vedo che la tua veste non è macchiata. Vedo che non c'è niente di brutto nella tua veste. Sei nitido, passa, entra nella gioia del tuo Signore. Per questo, come mi piacerebbe che succedesse a tutti voi e a me quello che dice Apocalisse capitolo 22 versetto 14. Che ci dice la parola di Dio? Ascoltate, fratelli, che bello. Che dice, fratelli? Beato quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Beati quelli che vanno al fiume. A quale fiume, fratelli? Quale fiume? A questo fiume che viene che esce dal costato 2000 anni fa e abbiamo lavati le nostre vesti, le nostre anime, la nostra coscienza nel sangue del nostro Signore Gesù Cristo. E questo, fratelli, non viene da noi, non per merito, se non che per pura grazia e per la pura misericordia del Signore. Allora, fratelli, quando noi possiamo essere vestiti con questa veste? Qual è il momento più propizio per vestirci con questa veste divina? Quando è questo momento? Se voi vi rendete conto, durante tutto il messaggio, dice: Dio ha vestito Adamo ed Eva. Ascoltate, in quel momento avrebbero meritato vergate, riprensione, meritavano di averli lasciati un mese chissà nel deserto. Però è stato esattamente dopo che egli hanno riconosciuto la loro disobbedienza e il loro peccato, il Signore gli ha detto: quel vestito che avete non va bene, le foglie di figo non vanno bene, qua ci sono le tuniche di pelle. Quando ha cambiato i vestiti vili di Giosuè? Quando è stato strappato come un tizzone dal fuoco, fratelli? Molti ci stiamo bruciando e se chiediamo aiuto, il Signore ci aiuta e ci metterà una veste nuova. Il figlio del prodigo quando ha ricevuto quei vestiti? Precisamente quando si è pentito. Ogni gloria, ogni onore l'avrebbe potuto dare il padre al figlio maggiore. Però pensate che il figlio maggiore non ha ricevuto niente, perché il figlio maggiore era il prototipo del fariseo, mancante di amore, terribilmente mancante di amore. Come? Come fai una festa a mio fratello che ha speso tutto con le prostitute? Questo ha detto al padre, invece di essere contento per il ritorno del fratello. Per questo, diceva, non mi hai voluto dare neanche un capretto. E come lo può benedire il Signore uno così? Però arriva uno che ha speso tutto con le prostitute, che andava in una vita licenziosa, in peccato, si pente, e lo vestono di un vestito fino alle caviglie. Vi rendete conto, fratelli? Come vestirsi con questa veste speciale, con il miglior vestito con il quale noi possiamo presentarci al Padre. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo, Padre, in quest'ora, perché la tua parola è stata predicata, Padre. Ti chiedo in quest'ora che tocchi i cuori di quelle persone che hanno bisogno di te, oh Signore. Perché l'Evangelo, Signore, non è per l'entusiasta delle cose di Dio. L'Evangelo è per coloro che hanno bisogno di te, Padre. Ed è possibile che qua ci siano persone che hanno bisogno di te, che hanno bisogno di una nuova veste, benedetto Signor Gesù, Re di gloria. Tocca questi cuori. Cambia, oh Signore, questi vestiti di foglie di fico. Cambialo con tuniche di pelle, Signore, perché l'agnello di Dio è stato immolato, il suo sangue è stato sparso, e in virtù di questo tu hai confessionato, Padre, un vestito speciale per ognuno di noi. Arrabada candara da massa. Ota mai da sciti candara da mai. Io so che questo messaggio è arrivato all'intimità del vostro cuore. Io non chiederò questa mattina quanti vogliono alzare la mano, quanti vogliono venire davanti, se non che lì dove siete seduti. Chissà voi vorrete dire al Signore: Signore, toglimi gli stracci di dosso e vestimi di vestiti di gala, Signore. Egli lo può fare questa mattina, fratelli e sorelle. Solamente che voi lo chiediate, solamente che voi ne sentiate il bisogno, egli lo può fare. Se voi da tanti anni siete stati vestiti inappropriatamente, egli vuole lavare i vostri peccati. Beati coloro che lavano la propria veste nella sangue dell'agnello. Lì dove siete, pregate il Signore. Chiedetegli perdono. Chiedetegli che abbia misericordia. E dite al Signore: Signore, dov'è il vestito? Dov'è il vestito, Signore? Quello che è confessionato per me. Vestimi, oh Signore. Diteglielo al Signore. parlate con lui. Egli vi sorprenderà questa mattina. Voi uscirete di qua con una veste di lino fino e risplendente, perché e questa è l'opera che il sangue di Cristo fa in noi. Ti lodiamo, Padre. Padre nostro, vogliamo giudicare onestamente la nostra vita, o Padre, come figli tuoi. Chissà, Signore, sono come un tizzone già acceso che sta bruciando. Io non posso fare niente, però tu puoi fare tutto, Signore. Voglio essere come un tizzone strappato dal fuoco, Signore. Opera, Padre, con potenza nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle questa mattina. Tocca, oh Padre, tocca, oh Dio mio. Se dobbiamo fare qualche cosa in questo momento e spogliarci di ogni malizia, di ogni cattiva intenzione, di ogni orgoglio, di tutta la superbia, Padre, del nostro io, Padre, di tutte le ribellioni, oh Dio mio, e vestici di misericordia, di grazia e di potere, di autorità, di benignità, di mansuetudine, di bontà, di perdono, di amore, Padre, che è il distintivo del vero cristiano. Gloria sia il tuo nome. Grazie Cristo Gesù, grazie per le tue benedizioni, oh Dio, grazie perché tu, oh Dio mio, lavori in ognuno di noi, ti lodo e ti benedico, benedetto Signor Gesù Cristo, aiutami, oh Padre, a far morire le mie membra terrene. Oh Gesù, gloria sia il tuo nome, gloria sia il tuo nome, alleluia, grazie Signore, grazie per il tuo popolo, benedetto Signor Gesù, ti chiedo che lo benedica, ogni coppia di sposi, ogni figlio, ogni figlia, ogni padre di famiglia, ogni madre, oh Dio, lo benedico nel tuo nome. Signore, si possa compiere Ecclesiaste 9:8 nelle loro vite. Che si possa compiere Ecclesiaste 9:8 nelle loro vite. Alleluia. Alleluia. Che sempre siano bianche le loro vesti e non manchi mai unguento nella loro vita. Alleluia. Alleluia. Che veste, Signore, gloriosa. Purezza e unzione Grazie, Signore. Oh, Signore, accompagna il tuo popolo alle proprie dimore con la tua pace e la tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Che Dio vi benedica, fratelli.